Eccoci, eccoci qui. Anche questo sabato vi tocca ascoltarci, vi tocca ascoltare RBN Marche, anche perché siete chiusi dentro casa. Ma ci sarà la Firmung Crew a tenervi compagnia anche per questo sabato. In particolare c'è il vostro DJ Chunk e.
DJ Gabu, buon pomeriggio a tutti e buon sabato.
Che sciagura, ma visto che non avete niente di meglio da fare, vi beccate la nostra trasmissione. Ma vi dirò che oggi è una trasmissione abbastanza carina perché parleremo delle curiosità della nostra terra.
Ebbene sì, curiosità delle Marche, ciò che racchiude, diciamo, di curioso e misterioso la nostra regione, tra mare e montagna.
Mare e Monti sembra il nome di un piatto tipico. Comunque sia, salutiamo tutta la nostra comunità che ovviamente molto probabilmente non sarà all'ascolto e non ci ascolterà nemmeno sul podcast, ma ascoltiamo, facciamo un saluto a tutta la comunità di CP Marche, a tutta la redazione di RBN Marche, soprattutto alla crew pesarese che negli ultimi tempi è sempre in cima alle classifiche dei podcast più ascoltati di RBN. Noi ovviamente no, le nostre scarse capacità non ci permetteranno mai di andare in quei posti alti della classifica, anzi lotteremo nei bassi fondi. Magari oggi recupereremo un po' di punti. Abbiamo voluto fare questa puntata in cui vogliamo dare qualche sketch, lanciare qualche curiosità della nostra regione. Come sapete, le Marche è l'unica regione che è rimasta al plurale e per chi è un sommario in geografia, le Marche a livello geografico rimangono sulla costa adriatica e infatti ad est sono bagnate dal mare Adriatico e ad ovest confinano con l'Umbria e il confine viene dettato appunto dall'Appennino che sono praticamente i Monti Sibillini. E anche qualche curiosità dei Sibillini oggi penso che la diremo sicuramente,
Sì,
no?
assolutamente.
E tu magari, Leo, sei stato lì per smangiucchiare qualcosa.
Sì, esatto, i miei weekend da bambino con i miei genitori, all'isola San Biagio, una perla dei Sibillini attaccata a Monte Monaco.
Sì, che poi alla fine la maggior parte di queste curiosità, tipo ad esempio, si dice addirittura, e oggi lo andremo ad approfondire questo discorso, che Carlo Magno è stato sepolto nelle Marche. La
Esatto.
tomba di Carlo Magno è nelle Marche, non è una cavolata, ma questo lo diremo durante la nostra trasmissione. E ci sono tante cose che diremo. La nostra è una regione poco conosciuta, ma io direi che è volutamente poco conosciuta perché, e qui un attimo andiamo a toccare anche la politica. Magari a livello di promozione turistica è stato fatto sempre poco. E forse questo fatto è dovuto dal carattere dei marchigiani, che noi siamo gente sì ospitale, ma spesso e volentieri ci piace farci i cazzi nostri e
Esatto.
magari lo rimarchiamo pure in dialetto e quindi magari teniamo per noi determinate ricchezze del nostro territorio. La prima che mi viene in mente, io sono abbastanza anche ripetitivo in questo perché spesso e volentieri affronto questo tema sulle frequenze web di Radio Bandiera Nera, ma dovete sapere ad esempio che durante l'età medievale, i Monti Sibillini erano la meta prediletta, da tutti i migliori cavalieri del Medioevo. E adesso sono rimasti lì, anzi, dopo il terremoto, purtroppo, la ricostruzione è praticamente pari allo zero. E quindi sono rimasti lì, nascosti e isolati. E potremmo parlare durante questa trasmissione di alcuni piatti tipici che racchiudono un sacco di aneddoti, come dicevamo prima, parleremo anche della leggenda che aleggia attorno la tomba di Carlo Magno e di tante altre curiosità e di tanti altri luoghi caratteristici della nostra regione.
Sì, come ha detto Francesco, le Marche racchiudono molto. Si può anche dire che racchiuda un grande tesoro, che è quello dei Sibillini, che per noi marchigiani è un tesoro. Le leggende che corrono su queste montagne. Paesino che vai, leggenda che trovi. Pensate che a me, le leggende di questi mondi, quando trascorrevo i fine settimana con la mia famiglia su, me le raccontava anche il cuoco del ristorante dell'alberghetto dove stavamo. Ogni vecchietto aveva, diciamo, la sua storia da raccontare a, diciamo, un forestiero, a un bambino. E questo è molto, molto bello perché quei mondi, oltre che viaggiare, diciamo, con le gambe, con le passeggiate che puoi fare, ti fa viaggiare anche con la fantasia.
Sì, dopo due o tre bicchieri di vino, penso che. Ma non parleremo solo della fascia montana, parleremo anche del medio entroterra, del maceratese, e parleremo anche della fascia costiera. Quindi io direi di mandare subito una canzone. E che canzone mettiamo? O mettiamo una canzone in dialetto che penso ci cacciano immediatamente da RBN, oppure che mettiamo?
Io, pensando ai sibillini, che proteggono diciamo, i nostri confini, metterei la Legione d'Augusto, degli Antica Tradizione.
A dopo, a dopo.
Forti tutti i tuoi sogni, perché questo mondo non perda coraggio, cerca di dare fine ad ogni tuo gesto, l'impatto violento è tutto te stesso. Smuterò il cuore in modo che sgorghi solo forza ed onore. Lo giuro agli dèi e ai dì oscuri, i confini dell'impero resteranno sicuri. I confini dell'impero resteranno sicuri. Di Marte, legioni schierate, il sole che bacia, le armature dorate, il giovane Augusto irrompe sul campo, la legione percorsa da un violento sussulto. Si alzano al cielo le insegne di guerra, daremo la vita per la nostra terra, l'aquila invitta ritorna a volare nel cielo dell'urbe, immerso nel sole, nel cielo dell'urbe, immerso nel sole. Ma solo agli ultimi orizzonti premia in armi l'ultima vittoria. Nella lotta c'è la vita, ma solo agli ultimi orizzonti premia in armi l'ultima vittoria. Di marce a tappe forzate, immense foreste, pianure innevate, sul vallo del Reno vi attende Minerva che apre le braccia e li sprona alla guerra. soldati di Roma, guerrieri germani, fondono i cuori contro gli unni invasori. Cantano in coro le corti d'Augusto, la legione si scaglia furibonda all'assalto, la lotta divampa in una tempesta fatta di sangue, ferro mista vendetta, fatta di sangue, ferro e vendetta. Ma solo agli ultimi orizzonti regna in armi l'ultima vittoria lata. Nella lotta c'è la vita. Ma solo agli ultimi orizzonti regna in armi l'ultima vittoria lata. Padre, ora è forte il mio sogno, perché questo mondo non perda coraggio. Dai campi Elisi vediamo nel cielo l'aquila in vita, sull'urbe l'impero. L'aquila in vita, sull'urbe l'impero. L'aquila in vita, sull'urbe l'impero. L'aquila in vita sull'urbe e l'impero.
Bene, rieccoci qui, rieccoci qui. Io, DJ Capo, quando facciamo le nostre trasmissioni, mi chiedo sempre una cosa: siccome noi abbiamo degli accenti molto pronunciati, io immagino tutti quelli che ci ascoltano che ci portano per culo e ci fanno, ci fanno l'imitazione di
questo dei... poco ma sicuro
che... della nostra simpatica parlata marchigiana. Secondo me, quando magari pronunciamo la lettera B e... o altro, e ci portano allegramente per il sedere, però. Per voi questo ed altro, miei cari radioascoltatori. Quindi, tornando a noi, le Marche e le sue curiosità. Come dicevamo prima, le Marche è l'unica regione al plurale che è rimasta in Italia, e questo ha un suo perché ben specifico, perché dovete sapere che le rivalità campanilistiche sono molto forti, e non c'è, diciamo, una, nonostante questa settimana ci sia stato l'anniversario dell'Unità d'Italia, diciamo che non c'è una forte identità regionale, c'è qualcosina, ma diciamo più che altro ci sono delle forti identità territoriali. Fondamentalmente la regione è divisa in 5 province: Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli. E ovviamente gli ascolani diranno che Fermo non è provincia, però mi dispiace per loro, e anzi abbiamo la targa FM, che era anche la vecchia targa di Fiume, che diciamo come idea teniamo in vita con la dicitura della nostra provincia. E partendo proprio da Ascoli, ad esempio, se noi andiamo ad Ascoli, loro non si sentono marchigiani, proprio a proposito di Italia, di un'idea d'Italia, loro si sentono molto più piceni, e dopo magari qualche curiosità sui piceni la possiamo dire. Sì. E poi dopo c'è, da Ascoli ci spostiamo a nord, c'è Pesaro, che loro si sentono un po' più romagnoli, c'è Ancona, l'Ancunetà, che...
L'Ancunetà sono loro i veri marchigiani.
No, capiscene tutto loro, Matteo Montesi, che voi sicuramente conoscete, è dell'Anconetano. E poi c'è un altro personaggio, quello su Twitch, come si chiama, quello super trash.
Oddio, questo non me ne intendo molto.
Lui è di Fermo, ma mi rifiuto pure di ricordarmi come si chiama, uno di questi personaggi che adesso vanno alle dirette su Twitch. Poi, quindi Pesaro, Ancona, Ascoli e rimangono due province
Fermo e Macerata.
che vengono chiamate, dovete sapere, le Marche Zozze, che diciamo vuoi non vuoi rappresentano quella parte di regione più genuina, più affettuosa, più calorosa, più aperta. E io direi anche che rappresenta anche diciamo, quella parte di regione dove si mangia un po' meglio. Tu quali delle nostre prelibatezze vorresti citare?
Io ci darei la merenda, la classica merenda del Fermano e del Maceratese. Panino, ciauscolo e pecorino, la merenda DOC, diciamo, per queste due province. Sarebbe un semplice panino con un ciauscolo che per molti viene definita la mousse de porco, come si dice. Francesco l'ha presa a ridere, una mousse veramente di maiale, ragazzi. Un salume che si trova solo nelle Marche, che mi invito a provare, accompagnato al buon pecorino, con del pane, anzi, se caldo e appena sfornato, anche meglio.
Praticamente è un salume a base di suino e la sua caratteristica è che il ciauscolo è spalmabile, quindi c'è una componente di magro di maiale, ma soprattutto c'è una grande componente di grasso di maiale che lo rende appunto spalmabile e morbido. E, per aromatizzarlo, diciamo, nel territorio fermano, si è soliti mettere vino bianco, sale, aglio e pepe. E mentre per quanto riguarda la parte maceratese dove viene fatto il ciauscolo, che diciamo è quella che ha dato vita a questo ciauscolo, si va con meno spezie, quindi sì il sale, però meno aglio e non c'è il vino e si dà comunque sia un grande uso del finocchio selvatico. Nello specifico, i veri intenditori usano il polline del finocchio selvatico, che è una cosa tipo Popper, una cosa afrodisiaca proprio. E poi il pecorino, diciamo, il nostro pecorino è abbastanza tranquillo,
Sì, niente di forte o altro, sapore delicato.
anche se c'è il pecorino scoparolo che viene fatto, diciamo, nelle parti più montane, quello un po' più deciso, cioè ha un sapore molto più forte essendo stagionato. C'è da dire però che da noi si mangia bene, però il nostro pane è sciapo, come tutto quello del centro Italia.
Esatto.
E qui possiamo dire una prima curiosità, che non è solo una curiosità legata al territorio marchigiano, ma una curiosità legata al centro Italia. Se voi ci avete fatto caso, Toscana, Umbria e Marche hanno il pane sciapo. E qui ci sono due versioni che cercano di spiegare il perché. La prima, c'è chi dice che il pane sia sciapo perché all'epoca del papato c'era la tassa sul sale, quindi i popoli del centro Italia, per non pagare la tassa sul sale o per protesta, non mettevano il sale sul pane. Bella cazzata che ha fatto, cioè,
Sì,
se potevamo
assolutamente,
inventare qualcos'altro. Invece c'è un'altra versione, che è quella a cui io personalmente do più credito, che dice questo: siccome la nostra norcineria e la nostra produzione di carni e salumi era molto forte, allora era molto saporita, allora di conseguenza si usava il pane sciapo. Non lo sappiamo, comunque sia, io penso che nel 2020 i nostri panettieri potrebbero metterci un po' di sale, no?
sì, dai, un po' di sapore, un po' di sapidità.
Detto ciò, andiamo a parlare di un piatto forte e caratteristico della nostra cucina marchigiana, nello specifico delle Marche Zozze. I vincis grassi, li vincis grassi.
Adoro, adoro, adoro questo termine e questo piatto. Piatto che ti fa pensare al ritrovo della famiglia la domenica, dove magari qualche vergara o una nonna lo prepara nella cucinetta del piano di sotto, nelle case di campagna. Oppure Oppure ci si alza all'alba, la nonna che si alza all'alba per preparare tutto, dalla A alla Z, i suoi componenti, dalla pasta all'uovo ai ragù. Un piatto forte, un piatto che invito anche qui a provare, che ti fa, diciamo, come si può dire, ti fa render conto della vera marchigianità. È uno dei pochi che racchiude tutta la marchigianità, questo piatto.
Praticamente è un piatto che ricorda molto le lasagne bolognesi, solo che viene usata una sfoglia un po' più grezza rispetto a quella romagnola e vengono fatti meno strati. Il ragù prevalentemente è composto da un sugo di frattaglie di pollo, di interiora di pollo, che, e qui permettetemi di aprire una piccola parentesi, ricorda un altro sugo tipico marchigiano. Che, e questo è obbligatorio dirlo in dialetto, è lo sugo dell'ovatte, il sugo del battere, tradotto grossolanamente italiano. Ed era un sugo tipico marchigiano, bello carico, un sugo molto, molto ricco, che veniva fatto quando veniva battuto il grano, quando c'era la mietitura. Quindi voi sapete benissimo che i popoli contadini consideravano questo momento come una festa e di conseguenza per celebrare questo momento veniva fatta l'oca arrosto, la papera arrosto e le frattaglie di questi animali venivano usate per questo sugo di festa ed era un sugo che si faceva una volta all'anno perché non è come adesso che andiamo al supermercato possiamo comprare queste cose, quindi i nostri nonni diciamo lo usavano con una certa ritualità questo sugo, permettetemi se vi dico questa parola forte. Comunque ritornando a noi, quindi le lasagne sono fatte da questa pasta sfoglia abbastanza ruvida e da questo sugo fatto di frattaglie, da ritagli di pollo, di papera, anche di oca. La leggenda, la storia legata a questo piatto. Allora, si dice che praticamente durante durante un assedio delle truppe napoleoniche, il conte austriaco Alfred von Wenceslas ordinò a una Vergara marchigiana fondamentalmente di realizzare questo piatto. E venì a sta Vergara, se vede sapeva cucinare, gli è venuto bene. E da lì gli venne dato il nome Vincisgrassi, che ricorda il cognome di questo generale austriaco che durante un assedio in terra marchigiana delle truppe napoleoniche nel 1799 ordinò questo piatto, il conte austriaco von Vincisgrassi, quindi Vincisgrassi. Bene, 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 cosa vi insegniamo? Anzi, cosa vi impariamo?
Esatto.
Bene, io direi di fare una piccola pausa. Adesso la canzone la scelgo io perché siamo in primavera e io vorrei dedicarvi una canzone di Franco Battiato, Risveglio di primavera, visto che comunque sia è da un po' che non lo mettevo. A dopo.
Presenza dell'artiglieria nei paesi del meridione, uniti nella lotta allo straniero, sotto il regno delle due Sicilie e i movimenti prevedibili delle truppe in finte battaglie, l'odore della polvere da sparo e voci dallo stretto di Messina. Ah. saraceni, che erano di facili costumi, locande chiuse ai greci e agli spagnoli, nei dintorni di Catania, e i movimenti irresistibili dei bacini delle ragazze, vedere ballare il flamenco era un'esperienza sensualissima.
Rieccoci qui. Allora, io direi di riprendere la nostra trasmissione andando a toccare questo tema abbastanza curioso, che a dir la verità io sono anche convinto che molti marchigiani non ne sono a conoscenza di questa chicca che vi stiamo per dire, che riguarda Carlo Magno. Secondo degli studi e secondo dei ritrovamenti, mio caro DJ Capo, la tomba di Carlo Magno sarebbe collocata nelle Marche, in particolare nella provincia di Macerata. Ma leggiamo questo articoletto che abbiamo trovato su internet, che sicuramente sarà più preciso di me. Tutto comincia nel 1925 con il ritrovamento di una tomba situata davanti all'altare della chiesa di San Claudio al Chienti, quindi provincia di Macerata, di un corpo mummificato che aveva i capelli lunghi e rossicci, uno spadino e dei calzari. All'epoca addirittura fu scambiato per una ragazza. Oggi gli storici mondiali affermano che era Ottone III, morto in Italia a 22 anni nel castello di Paterno di Treia, sempre provincia di Macerata. Indagini con il georadar invece, per ritrovare la tomba dove fu riseppellito questo corpo mummificato, ed anche per indagare sotto l'arcosolio, hanno dimostrato quando affermavano i documenti della Cappella Palatina. Sotto l'arcosolio di quella chiesa che abbiamo appena citato, e quindi sotto l'arcosolio della chiesa di Aquisgrana, è collocata la tomba di Carlo Magno. La letteratura a riguardo parte dal 1992. Il professore Giovanni Carnevale dimostra, senza ombra di dubbio, che la struttura architettonica nell'attuale abbazia di San Claudio al Chienti è uguale alla struttura di Germigny de Presse in Francia e di Kirbert al Mashvar, non so come ho pronunciato, presso Gerico in Palestina. E si fa molte domande questo scrittore sul perché altre strutture ecclesiastiche della zona siano simili. Le biografie della vita di Carlo Magno raccontano che Aquisgrana fu costruita da architetti siriani, così come le altre due uguali, e una struttura architettonica inconfondibile che non assomiglia affatto alle più recenti costruzioni che si trovavano a Aachen, a nord della Germania. La vita quotidiana e le direttive di Carlo Magno e il suo popolo, descritte nelle biografie, riportano al nostro territorio marchigiano. E questo perché? Perché come possiamo pensare che nel nord Europa si raccogliessero le olive e l'uva, come ha scritto Carlo Magno sulle sue biografie? Addirittura si parla anche di vino cotto, e quindi facendo uno più uno, il vino cotto anche di Gecapo.
Marchigiano, è più tradizione marchigiana, una bevanda, dai, come possiamo definirla?
Un nettare.
Un nettare che anche questo vi invito a provare, che Anche questo è un nettare che riporta alle feste, all'autunno. Di solito si fa nel periodo autunnale e inizio inverno.
Sì, viene fatto in quel periodo che diceva DJ Capu con degli enormi calderoni di rame e ricorda molto il vin santo, ma tutt'altre particolarità. E quindi Carlo Magno parlava di questo vino cotto e quindi secondo i suoi scritti e secondo altri ritrovamenti, chissà se Carlo Magno fu sepolto nella provincia di Macerata, chissà. Comunque, tornando a noi, DJ Capo, tu vorresti raccontare un'altra curiosità della nostra piccola ma bellissima terra?
Sì, io come dicevo all'inizio puntata trascorrevo da bambino fino diciamo dai 4 fino ai 10 anni con mia madre e mio padre e i fine settimana all'isola San Biagio che si trova ai piedi diciamo alle porte di Monte Monaco, è una frazione di Monte Monaco dove c'è uno dei, a parer mio e sicuramente anche di Francesco, uno dei migliori ristoranti di quei mondi, il Tiglio.
Sì, facciamo un grosso in bocca al lupo, visto che hanno avuto il coraggio e la determinazione di riaprire a Monte Monaco, paese colpito dal sisma del 2016, e non solo gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ma gli auguriamo anche ai proprietari di poter raggiungere la stella Michelin a cui loro ambiscono da sempre.
Sì, assolutamente, un ottimo ristorante. Dicevo, quando da bambino andavo lì, mi facevo i fine settimana. Mi facevo i fine settimana e giocavo sempre nel parchetto adiacente alla struttura, sull'altalena e fissavo quei mondi. Pensavo, mamma mia, chissà cosa ci sarà, cosa racchiudono. Da chi è abitato, animali, non saprei. Quando un giorno mi trovavo sull'altalena, mi si avvicinò il proprietario del ristorante, Filippo, che mi disse che c'era una leggenda di un gigante. Dopo, ovviamente, visto il mio spavento, io all'epoca avevo solo 4 anni, mi rassicurò dicendomi che il gigante dormiente erano praticamente tre montagne messe insieme che, viste dalla strada del ristorante, sembravano veramente un gigante addormentato, che erano testa, pancia e piedi. Ma non solo questa cosa, diciamo anche, si può trovare anche in quei mondi, si può trovare la grotta della Sibilla. Mi sembra che mi dissi una volta tu, Francesco, che ora è chiusa per il sisma, l'ingresso.
No, allora, cioè, ne avevamo già parlato più volte durante le nostre trasmissioni. Cioè, Sibillini prende il nome appunto dalla Sibilla, che è questa profetessa che albergava, che risiedeva nelle cavità del Monte Sibilla. Perché arrivati alla vetta del Monte Sibilla c'è una grotta, c'è un androne, e dove una volta entrati ci sono delle cavità, ma questa, tra l'altro, sono anche state confermate da studi dell'Università di Camerino. Ci sono delle cavità che portano fino alle viscere della montagna, e quindi questa caratteristica, questa morfologia della montagna richiama un determinato tipo di leggende. Ma gli Appennini marchigiani, i Sibillini, sia nella parte marchigiana che nella parte umbra, hanno veramente, veramente, veramente un sacco di leggende, un sacco di curiosità. Penso che ce ne sia una per ogni centimetro quadro di quelle terre, di quelle zone. E folletti, fate, anzi, noi i folletti li chiamiamo i mazzamurelli, folletti, fate, racconti, aneddoti, e anche streghe che scioglievano le trecce ai cavalli, e storie di malocchi e altre cose molto particolari. E dovete sapere che nelle Marche, ad esempio, fino a qualche anno fa erano in vita delle signore che erano una sorta di veggenti, no? C'era Pasqualina, no? Capo, DJ Capo non la conosce perché è abbastanza giovane. C'era Pasqualina la Montesanta, che addirittura venne consultata dai servizi segreti italiani, e questa non è una cavolata, quando venne rapito Aldo Moro. E diciamo, la leggenda, passatemi il termine, dice che quando i servizi segreti andarono lì a consultarla, gli chiesero: dimmi dov'è Aldo Moro, e lei, in stretto dialetto civitanovese, gli rispose: cocco mio, io non mi impiccio di politica. che tradotto in italiano significa bello mio, io non mi interesso di politica, non ficco il naso nella politica. E di queste veggenti, diciamo, il nostro territorio era pieno. Ce n'erano diverse, adesso penso purtroppo non ce ne siano più, però diciamo nelle case di qualche marchigiano è ancora in vita l'usanza dell'invidia. Tra l'altro, dovete sapere che la nonna di DJ Capo è una praticante di questa pratica, questo rito,
Sì,
non trovo il termine per definirlo.
vabbè, rito, dai, rito o usanza, anche questa
Usanza,
usanza, antica,
giusto.
un'antica usanza che prevede nel mettere dell'acqua in un piatto, poi dell'olio, metterlo sopra la testa. Se l'olio si diffonde a goccia, vuol dire che cioè, c'è il malocchio in te, qualcuno te l'ha tirato.
L'invidia, non il malocchio, l'invidia, perché il
Invidia.
malocchio è un'altra cosa ancora, che è una cosa più cattiva, veniva fatta con i capelli, ma questa è macenera, meglio non parlarne. Però tipo, sono molto invidia queste cose nelle Marche. E dicevamo, questa cosa qui che che vi stiamo cercando in maniera maldestra di raccontare con il nostro italiano pessimo, si dice levare l'invidia, ovvero c'era questa tecnica che la nonna di J. Capone ne è una custode che praticamente tramite acqua e olio mira a levare l'invidia alle persone. Questa tecnica io sapevo che si può tramandare solo durante la notte della vigilia di Natale, solo
Esatto.
a mezzanotte.
Mia nonna, da quello che mi raccontò, la ricevette il giorno della vigilia di Natale del 1942-43, se non sbaglio, piena seconda guerra mondiale.
Io forse me devo andare a levare l'invidia perché mi è caduto i capelli, forse qualcuno mi ha invidiato troppo. Va bene, miei cari, io direi di mettere una canzoncina e questa volta tocca a DJ Capo sceglierla.
Sì, tocca a me. Come abbiamo detto fino oggi nella puntata, se le Marche sono una civiltà tutta loro, è giusto parlare, anzi, far ascoltare una canzone di civiltà. E vi lasciamo con un pezzo dei Blind Justice che si chiama appunto Civiltà.
Oh yeah!
Sì.
Bene, bene, bene. Andiamo verso la conclusione. Abbiamo toccato un po' tutte le Marche, soprattutto ovviamente, abbiamo toccato le province di Fermo e Macerata. E abbiamo tralasciato un po' le altre, però se vogliono possono farle. I nostri camerati ascolani potrebbero fare una trasmissione, no? Ovviamente non ci sentiranno. E no, però comunque sia, quando parliamo di Sibillini sono prevalentemente la provincia di Ascoli e della provincia di Fermo. E quando parlavamo delle leggende ad esso legate, parlavamo anche del territorio ascolano. Ad Ascoli c'era Cecco d'Ascoli, appartenente alla setta dei fedeli d'amore, dove anche Dante Alighieri faceva parte. E qui però fatemi raccontare rapidamente un aneddoto che sicuramente avrò raccontato. Allora, diciamo, alla loro epoca c'era una disputa all'interno dei fedeli d'amore tra Dante Alighieri e Cecco d'Ascoli. Dovete sapere che Dante Alighieri, nel suo studiolo di Firenze, prima dell'esilio, si vantava di aver addestrato dei gatti a tenere con due zampette dei fogli, delle pergamene. E lui si vantava di questa cosa perché con questo gesto voleva dimostrare che anche l'istinto animale si poteva domare. Bene, dovete sapere che quel buon tempone di Cecco d'Ascoli, che venne tra l'altro condannato dalla Santa Inquisizione e venne arso vivo a Firenze, e qui la leggenda dice che mentre veniva arso vivo gridò una frase che non mi ricordo ovviamente, no, no, diceva: l'ho detto, l'ho pensato e l'ho fatto. No, no, com'era la frase? Un attimo.
L'ho detto, l'ho insegnato, lo credo.
Sì, perché lui insegnava anche all'Università di Firenze. Comunque, quel buon tempone di Cecco d'Ascoli si recò presso questo studiolo di Dante Alighieri, dove lui faceva questa messa in scena con questi gattini che cercava di fargli tenere le pergamene. Mentre questi gattini tenevano queste pergamene, si presentò Cecco d'Ascoli con una sacca piena di topi che liberò in questo studiolo, e i gatti ovviamente iniziarono a dare all'impazzata e abbandonarono questo foglio. Quindi Cecco d'Ascoli fece questa cosa per schernire Dante, cercando di dimostrare che non aveva ragione. C'era una forte rivalità tra Cecco d'Ascoli e Dante. E comunque io penso che forse un giorno faremo una puntata su Cecco d'Ascoli, perché adesso sono legate tantissime leggende, come quella del lago di Pilato, come il ponte del diavolo che costruì in una sola notte, eccetera, eccetera. Dopo, per quanto riguarda Ancona,
Ancona.
la Ancunetta c'è la redazione d'Ancona, poi po se ne fanno loro la
Sì,
puntata.
lo possono registrare quando stanno in telasede.
Te la sede con una fetta di pacco l'olio e via. No, salutiamo Michele Iozzino e i ragazzi di RBN Ancona, che praticamente sono Michele Iozzino, e salutiamo anche i ragazzi di Pesaro. Bene, detto ciò, io penso che sia arrivato il momento dei saluti, DJ Capo.
Sì, un saluto a tutti, ai nostri ascoltatori, a chi ci ascolterà anche, perché forza, cioè, ascoltare Radio Bandiera Nera, diciamo, durante questa zona rossa è cosa buona. Quindi un saluto a tutti, ripeto. Premessa. Assaggiate tutto quello che abbiamo citato durante la puntata.
Cavolo. Salutiamo anche chi sicuramente, sentendo i nostri accenti, ci avrà portato in giro facendoci la nostra imitazione. Però è giusto così, noi prestiamo la nostra figura RBN anche per questo. Bene, e ci vediamo, anzi, ci sentiamo la prossima volta. Un affettuoso saluto da DJ Chunk e DJ Capo. Alla prossima, dai!
Alla prossima ragazzi, e a te facciate una bella merenda.